Io ringrazio Pia Marconi per questo invito a moderare una sessione dove si confrontano esperienze importanti di valutazione esterna. Vi sono forse debitore di qualche dettaglio in più sul perché un professore in un dipartimento di ingegneria si trova a occuparsi di questo tema. Mi è capitato nel periodo in cui sono stato in consiglio direttivo ANVUR di lavorare sul spostamento di competenze che una norma aveva immaginato dalla CiVIT all'agenzia sul tema della performance, quindi a progettare le linee guida che poi sono state adottate nel 2015. In quel periodo, anche in confronto appunto con Pia Marconi, col suo staff, con la funzione pubblica, maturavamo alcune idee che sono già in questo pezzo dell'amministrazione pubblica operativa, di cui poi Adriano Scaletta vi darà conto successivamente, che sono molto allineate con lo sviluppo normativo e applicativo di quest'ultimo paio d'anni. E quindi c'è una consonanza molto forte, e quindi questo mi consente di confermare il ringraziamento per l'invito. Io leggo la ripartenza del ciclo della performance in questo modo. I limiti del sistema precedente provo a riassumerli in tre punti: una esclusiva o comunque eccessiva fiducia nello strumento della prescrizione normativa, una uniformità dei modelli e dei controlli e una impropria enfasi sul livello individuale degli incentivi, con appunto connotazioni anche in parte punitive. Mi pare che le revisioni successive su tutti e tre questi punti facciano un grande passo in avanti. Primo, le organizzazioni e le amministrazioni pubbliche sono organizzazioni complesse, che quindi non si regolano solo attraverso norme, e per la cui regolazione, per la cui performance, occorre mobilitare uno spettro più ampio di discipline, non solo la norma e quindi la sua dottrina giuridica, ma anche, per esempio, le scienze sociali, le scienze umane, quindi l'economia, quindi la teoria dell'organizzazione, in modi che dosi, mi sentirei di dire, la sociologia, poi magari nella discussione potremmo verificarlo, perché sono sistemi che reagiscono a comportamenti e incentivi in maniera molto articolata. Secondo, l'approccio deve essere differenziato, e su questo non mi dilungo perché è già stato detto con estrema chiarezza. Terza cosa, le persone nelle organizzazioni non reagiscono solo a incentivi individuali e monetari, anche se questi contano, reagiscono ad altri aspetti motivazionali, spesso ancora più importanti, che hanno a che fare con l'identità, con la missione, col senso di appartenenza, con la stessa efficacia ed efficienza di un'organizzazione e con la qualità del lavoro. Quindi l'insieme anche di modelli con cui poi si percola dentro l'organizzazione, dagli obiettivi alle performance individuali, deve essere più articolata, più complessa di quella semplicemente messa in campo prima. Da questo punto di vista, diciamo, chiamare in causa le scienze sociali le conseguenze e entrare in una diagnosi dell'esperienza di questi anni fa certamente mettere in evidenza alcune questioni importanti e probabilmente non risolte. Anche qui in maniera molto schematica, i sistemi complessi sono sistemi adattivi e quindi la performance e la valutazione deve in qualche modo anticipare i comportamenti delle organizzazioni e degli individui che si adattano al sistema che viene loro proposto. Gli attori hanno una razionalità almeno in parte strategica, cioè usano le regole a proprio vantaggio. Quindi ogni volta che si crea un sistema di regole bisogna sapere che queste regole saranno usate sistematicamente a vantaggio di chi le usa, e quindi occorre anticipare comportamenti di questo tipo, e sono piene di effetti non intenzionali. Possiamo immaginare sistemi perfetti sulla carta che poi nella implementazione generano una serie di conseguenze inattese, non volute, che occorre correggere, di cui occorre tener conto. Allora questo per esempio implica alcuni fenomeni, per esempio gli attori fissano gli obiettivi in modo da avere la certezza di poterli raggiungere. Quindi se noi lasciamo un sistema d'obiettivi libero di essere autodefinito senza ulteriori elementi o vincoli, si fisseranno in maniera da essere abbastanza sicuri di poterli raggiungere. Per esempio, si fanno equivalere alle attività. Se io definisco come obiettivo quello che già faccio come attività, è molto probabile che quell'obiettivo venga raggiunto. Si resiste all'idea di adottare indicatori, perché l'indicatore, la quantificazione, è un vincolo ai comportamenti, però una volta che gli indicatori sono messi in pista si uniforma il comportamento organizzativo agli indicatori, si fa solo quello che l'indicatore misura. Quindi questo crea un altro elemento molto forte di complessità. Allora, tutti questi elementi rendono sicuramente ininfluente un approccio basato solo sulle norme, che probabilmente è quello che è accaduto e che gli interventi precedenti al mio hanno detto con estrema chiarezza, ma bisogna fare in modo che non riaccada. E allora da questo punto di vista il tema della valutazione esterna forse è un punto di qualche interesse, perché per varie ragioni contribuisce, se non a risolvere, a mitigare alcuni di questi problemi e alcuni di questi possibili limiti dei sistemi di performance. Per esempio, quali sono i vantaggi di un sistema di valutazione esterna? Innanzitutto quello di ragionare sull'impatto. Sono turbato, ma non mi sorprende che solo il 4% degli obiettivi abbia un outcome come contenuto. Per quello che dicevo prima, se posso definire gli obiettivi in funzione di quello che già faccio, sto molto meglio. Se mi rapporto a un outcome che è esterno, cioè che non è definito da me, ma è definito da un contesto esterno, sto molto meno bene. Se mi capita un terremoto, quell'outcome è molto chiaro. E questo non dobbiamo auspicare di avere terremoti, ovviamente, ma dobbiamo fare in modo che i sistemi esterni alla nostra amministrazione possano dire qual è l'outcome atteso, quali sono le aspettative. Quindi c'è un tema di impatto, che altrimenti non sta in agenda. Altrimenti non sta in agenda, non entra se non marginalmente nei sistemi di performance. Poi le valutazioni esterne possono spesso usare grandi numeri e quindi dare anche robustezza al sistema, perché si possono fare interrogando un grande numero di soggetti, di voci, di voice, che possono dire qual è l'attenzione e l'aspettativa del mondo esterno. Sono anche sistemi non facilmente manipolabili. Se sono disegnati bene è molto difficile manipolarli, quindi restituiscono una verità, con le virgolette ovviamente, sul funzionamento delle amministrazioni, che sono particolarmente pregnanti. Hanno anche il vantaggio di essere tipicamente comprensibili, comunicabili ai soggetti esterni, e quindi servono anche per la comunicazione, per l'accountability esterna, per il dialogo con la pubblica opinione. Certamente le valutazioni esterne hanno una serie di problemi e spero che poi la discussione li metta in evidenza. Prima di tutto devono essere credibili, e quindi il tema dell'indipendenza, il tema della trasparenza e credibilità è sul tavolo, perché in mancanza di credibilità tutto non si tiene. Devono fare in modo di gestire la complessità di tutte le dimensioni di performance di un'amministrazione, che sono numerose e tra loro legate da rapporti di trade-off, di tensione non ovvi. Quindi c'è un tema di, in un certo senso, gestione della complessità. Devono essere chiari e comprensibili, e devono essere poi anche facilmente, anche qui, comunicabili. Quindi in questo senso credo che sia molto interessante che la riforma e poi l'azione del Dipartimento in questi anni e mesi metta a tema la questione di una rete di soggetti, cioè di una modalità appunto di accompagnamento e apprendimento istituzionale tra i soggetti che, per ragioni diverse, normative o di settore, hanno sperimentato per primi queste dimensioni di valutazione esterna e quindi hanno anche un po' le ossa rotte, direi di no, diciamo le ginocchia sbucciate, Le ginocchia sbucciate, perché hanno visto che questo gioco di stare sull'esterno è, insomma, non è esattamente una partita di golf che si fa, diciamo, con una polo pulita, ma insomma è più forse una partita di rugby dove ci si deve un pochino mettere gli spalloni e entrare in campo, perché il confronto col mondo esterno crea una serie di questioni abbastanza complicate. Quindi chi l'ha fatto prima è il miglior soggetto per raccontare cos'è successo, cosa è andato bene, cosa è andato male e come si può migliorare, in un'ottica di trasferimento e di apprendimento reciproco, che forse è la chiave di volta. Quindi questo concetto di rete credo sia esattamente ciò che è interessante discutere e mettere in campo. Quindi vi chiedo venia di questa breve, nei limiti, introduzione, ma abbiamo quattro testimonianze di diversi ambiti dell'amministrazione e di diversi livelli e quindi volutamente sono preservano la loro diversità. Quindi io comincio subito a dare la parola ai nostri ospiti, cominciando con Tommaso Russo, che è vice direttore della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia. Quindi partiamo con una regione